Le sei in punto in questo momento, un buongiorno da Barbara Sorrentini, questa è Radio Popolare fino alle 8, la trasmissione che vi fa compagnia nel vostro risveglio, durante la colazione, durante le prime uscite per lavoro, vacanza e tutto quello che insomma avete in programma oggi, che se volete potete anche scriverlo a diretta@popolarenetwork.it o con sms e telegram al 331 62 14 013. Ogni mattina alle 6 vediamo che quali saranno poi le notizie principali del GR delle 6.30, stamattina con Alessandro Principe, buongiorno.
Buongiorno Barbara, buongiorno a tutti. Notizia principale naturalmente è il caos del Movimento 5 Stelle, è la notizia di apertura anche di tutti i quotidiani che adesso vedrete, e ne parleremo naturalmente anche noi con Grillo che ha affossato il progetto di Giuseppe Conte. Quindi adesso noi ci chiediamo innanzitutto quali sono state le reazioni, ne sentiremo anche alcune dei militanti del Movimento 5 Stelle, e poi che cosa succede ora, cosa succede nel Movimento, Conte farà un suo partito, se ne andrà, ci sarà una scissione, ma può essere, e che cosa succederà eventualmente anche nella maggioranza che sostiene il governo nei rapporti di quello che rimane del 5 Stelle con tutti gli altri. Questa è la notizia politica, diciamo, che oggi domina sicuramente la scena delle news della giornata. L'altra riguarda il blocco dei licenziamenti, o meglio lo sblocco dei licenziamenti, e domani comincia il 1° luglio. C'è stato però un accordo con i sindacati in nottata, in tarda serata di ieri, ve ne parleremo. È un accordo che in sostanza punta sulle imprese, cioè punta sul fatto che le imprese utilizzino altri strumenti di cassa integrazione prima di far scattare i licenziamenti. Però è un accordo che non comporta un obbligo, ecco, da parte delle imprese, quindi sicuramente c'è un qualche cosa da parte dei sindacati, però lo sblocco dei licenziamenti, come era previsto, parte da domani, parte tra l'altro anche lo sblocco degli sfratti, anche di questo ci occuperemo, e poi andremo anche a vedere che succede al Po, perché il Po è molto secco, con una secca da record. Ne parleremo, questo è un tema che riguarda l'ambiente, riguarda il nostro ambiente dove viviamo qui e da queste parti, ma è un tema che dal nostro Po ci porta poi a guardare anche alla crisi climatica e ai cambiamenti climatici. Tutto questo e altro ancora alle 6.30, la prima edizione del giornale radio. Ciao Barbara, buona giornata.
Ciao Alessandro, grazie. A proposito dei licenziamenti, ve lo anticipo già, alle 7 ci collegheremo con Gianna Fracassi, vice segretaria generale della CGIL, che ieri sera è stata presente insomma all'incontro per arrivare a questo accordo, e ci farà lei un commento a caldo. E noi, come ogni mattina, andiamo a vedere il nostro calendario della memoria. Elena Mordiglia è andata in sud in senso virtuale. 30 giugno 1989, il colonnello dell'esercito del Sudan, Umar Hashan Hamad al-Bashir, rimuove il governo di al-Mahdi con un colpo di Stato e assume la carica di presidente, che ha mantenuto fino all'11 aprile 2019. Sentiamo.
Il 30 giugno 1989 un colpo di Stato guidato dal colonnello al-Bashir destituisce il presidente del Sudan al-Mahdi, portando al potere il regime militare del Fronte Nazionale Islamico. Al-Bashir è rimasto al potere per 3 decenni, nonostante la condanna della Corte dell'Aia per crimini contro l'umanità nel genocidio del Darfur. Il Sudan è grande 8 volte l'Italia ed è sempre stato diviso al suo interno tra un nord arabo e islamico e un sud cristiano e animista. Tra 2003 e 2004 in Darfur, la regione occidentale del Sudan, scoppia il conflitto tra la maggioranza di agricoltori neri e i pastori arabi appoggiati dal governo. Il risultato sono 300.000 morti e 2 milioni di sfollati. Nel 2011, dopo 20 anni di guerra, il Sud Sudan ottiene l'indipendenza. Il 19 dicembre 2018 centinaia di persone si riversano nelle strade di Atbara, nel Sudan del Nord-Est, per protestare contro il prezzo triplicato del pane. È l'inizio dell'ultimo capitolo di al-Bashir. Il 6 aprile i migliaia di nuovo scendono in piazza, a Khartoum, e cominciano un sit-in davanti al quartier generale dell'esercito. L'11 aprile, al 6° giorno di sit-in, al-Bashir si dimette.
E salutiamo Elena Mordiglia e ringraziamo per quelle notizie di questa stagione. Questa è l'ultima settimana di Fino alle 8 con le notizie del calendario della memoria. Domani accadde oggi, in realtà, poi questo era il titolo che era stato dato. E a quest'ora diamo un'occhiata alle prime pagine dei giornali. Sono le 6:08 ed è il momento della nostra sigla dell'edicola di Popolare Network. E partiamo dalla stampa questa mattina. Un po' tutti i giornali aprono con Grillo e l'affondo a Conte, Movimento 5 Stelle nel caos, con un post il comico attacca l'avvocato del popolo e torna con Casaleggio, nuova consultazione su Rousseau. Poi sempre in prima pagina l'emergenza Covid, vaccini in vacanza, via in Piemonte e Liguria, basterà un soggiorno di almeno 2 settimane. Il delitto, la drammatica confessione, ho ucciso Chiara guidato dal demonio, e Michela Marzano sottolinea le troppe ragioni del femminicidio. Naturalmente nei prossimi spazi poi andremo a vedere all'interno anche alcuni di questi articoli. Torniamo all'apertura, alla prima pagina, fatta l'intesa sui posti di lavoro, non si licenzia se c'è la cassa, il sì di governo, sindacati e imprese, ora tocca al welfare. Colloquio con Letta, ora rischio l'accordo sul Colle, l'intervista di Francesca Schianchi. Andiamo su Repubblica, Grillo butta fuori Conte, intesa governo sindacati, cassa integrazione prima di licenziare. Poi nell'apertura alla festa di Macallè, liberata dai ribelli tigrini, c'è la foto, l'esercito etiope si ritira dal capoluogo della regione contesa, e questa è la foto sulla prima pagina di Repubblica. E poi ancora la foto di Chiara Gualzetti, ho preparato la morte di Chiara, mi ha spinto un demone, Bologna, la confessione dell'omicida sedicenne. Per gli europei passa anche l'Ucraina, finalmente l'Inghilterra, Germania, addio. E poi le idee, le tre lenti con cui Biden guarda la Cina e le parole che dominano il tempo, firmato da Eugenio Scalfari, invece quel pezzo su Biden da Paolo Garimberti. E poi ancora il profeta dell'umiliazione, il personaggio è Giuseppe Conte. Andiamo a vedere adesso, se ritrovo il giornale, il Corriere della Sera. Sul Corriere anche qui grande apertura su Grillo che rompe con Conte, non ha visione, statuto seicentesco, l'ex premier ha fatto la sua scelta. Quei due partiti dentro i 5 Stelle e più sotto invece foto di Centenari, record a Perdas de Fogu nell'Ogliastra, 8 super longevi su 1741 abitanti, il paese dei centenari, il segreto aria e cibo. Era appena da pochi mesi uscito un documentario e c'erano anche sui centenari in generale, c'era il Giappone ma c'era anche la Sardegna con alcune voci di centenari sardi. Questo l'ho aggiunto io, non è sulla prima pagina del Corriere. Cashback abolito e battaglia politica, Draghi va avanti, è stato trovato l'accordo sui licenziamenti, alle 7 ne parleremo con Gianna Fracassi della CGIL, poi un'intervista con il ministro Brunetta, un patto sociale per crescita e lavoro, poi andiamo a vederla anche dall'interno. Destra e populismo, la lezione che offre la Francia, questo è l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia. Andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Ne resterà uno solo, l'ultimo vaffa, Grillo sfiducia Conte, la base lo molla. In primo piano una foto dei due, Grillo e Conte. Poi sul Messaggero, Grillo rompe, ipotesi scissione. Chiara, il coltello e i miei demoni, la confessione shock dell'omicida. La foto, Roma ferma i tifosi dall'Inghilterra, Euro 2020, Germania KO, sabato i quarti all'Olimpico. Incubo variante, i tifosi inglesi esultano per la vittoria contro la Germania, c'è la foto. E poi movimento in panne, i leader divisi dalla visione opposta del comando. Questo è il Messaggero che parla anche di Alitalia, fondo per rimborsare biglietti emessi, stanziati 100 milioni. E poi l'annuncio, la rissa Iapichino è infortunata, addio Tokyo 2020, è dura ma tornerò. Andiamo a vedere la prima pagina del manifesto. Licenziamenti, passo indietro di Draghi, lungo vertice a Palazzo Chigi, poi Confindustria firma ma attenua l'avviso comune. E oggi lo stop, la bufera del cashback di Stato, il no del 5 Stelle e ancora il G20 a Matera, sempre sul manifesto Prosperità e Pianeta, le non soluzioni dei 20 grandi, cooperazione, fuochi incrociati e poco multilateralismo. In Spagna il governo dà l'ok alla ley trans, il Consiglio dei Ministri spagnolo approva il disegno di legge per l'uguaglianza reale ed effettiva delle persone trans e per la garanzia dei diritti delle persone LGTB. Il padre fondatore, la fotografia di Grillo in centro copertina, non ha visione politica né capacità manageriali. Grillo mette alla porta Conte e riconsegna i 5 Stelle alle votazioni sulla piattaforma Russo di Casaleggio. Andiamo a vedere ancora il domani. I primi due articoli del domani, ora che c'è il video nessuno può più ignorare il pestaggio di Stato, stiamo parlando della spedizione punitiva in prigione a Santa Maria Capo a Vetere, detenuti in ginocchio, sputi e calci, ci sono le prove dello scandalo del 6 aprile in carcere, dalla ministra Cartabia solo una generica condanna della violenza. E poi a fianco il razzismo è anche un nostro problema, in ginocchio senza capire. L'Avvenire, stelle roventi, Grillo liquida Conte, non ha visione politica e chiama il voto su Rousseau. Poi G20, multilateralismo contro Covid e fame, ma sui vaccini critiche a Cina e Russia. E ancora lo scontro sul cashback anche sull'Avvenire in prima pagina, poi l'accordo sui licenziamenti. E gli ultimi due, che una volta erano tre, oggi il giornale non l'ho trovato, forse non è arrivato. Beppe si pente, Libero, Beppe si pente, troppo tardi, Grillo violenta il suo Conte, è un incapace, il pezzo di Sallusti, ha una scarsa visione politica e non ha esperienza di organizzazioni, però ce lo ha rifilato per 2 anni. E poi La Verità, Grillo liquida Conte, è una droga, finte presenze in regione, la carta che inguaia Zinga sta per Zingaretti naturalmente. E il foglio che è la mia croce perché non riesco mai a dare le prime pagine, perché come sapete il foglio sono una miriade di pezzi tutti affastellati. Andiamo dall'autovaffa dei Grillino, lo scazzo Conte Grillo, il futuro del movimento 5 sberle, l'impatto sul governo è una certezza. E poi si possono rispettare dinieghi verso la trasparenza del bel gesto sportivo, ma l'applauso di Wimbledon a Sara Gilbert è stato liberatorio, questo è il pezzo del direttore Claudio Cerasa. Sono le 6:16, continuiamo con un po' di musica prima di andare a riascoltare uno dei servizi di Esteri.
Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, chibum chibum. Do 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 do, chibum chibum boom. Do 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 do. Via via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via. Non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do 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 chip chip. Do 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 chip chip. Do 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 do. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do. Chibum, chibum, boom. Do 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 do. Chibum, chibum, boom. Do 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 do.
E come ogni giorno fino alle 8 riascoltiamo un pezzo, un servizio andato in onda ad Esteri, la trasmissione di Sciauchi Senussi, condotta da Sciauchi Senussi e curata da Sciauchi Senussi, che va in onda dalle 19 alle 19.30. E oggi ascoltiamo un'intervista ad Adriano Panatta, però volevo contestualizzare, visto che c'è questo pezzo interessante di Giorgia Serughetti sul Domani, in cui parla di In ginocchio senza capire il razzismo è anche un nostro problema, che dice: venerdì sera nella partita contro il Belgio la nazionale italiana di calcio si inginocchierà con il gesto divenuto ormai simbolo globale di impegno contro il razzismo. La FIGC ha però specificato in una nota che non lo farà in adesione al Black Lives Matter, che afferma di non condividere, bensì come manifestazione di solidarietà verso gli avversari. L'atteggiamento debole e incoerente di una squadra che resta in piedi, si inginocchia o fa metà e metà in base a come si comportano i giocatori che ha di fronte è stato oggetto di critiche trasversali. Quello che rischia di restare incontestato è il contenuto politico di una dichiarazione che nelle intenzioni doveva invece scongiurare la politicizzazione del gesto. La Federcalcio parla di una campagna che non condividiamo, ma cos'è esattamente che non vuole sposare? Il metodo, cioè l'espressione pubblica di adesione che tanti sportivi hanno manifestato inginocchiandosi, dal football americano con Colin Kaepernick per arrivare ai campioni dell'NBA come LeBron James e calciatori e calciatrici e calciatori degli Stati Uniti e dell'Europa, o il merito, cioè la denuncia della violenza poliziesca contro le minoranze razziali. Ecco, questo insomma naturalmente è il dibattito di questi giorni che stiamo vedendo dappertutto sui social e sui giornali per ovvi motivi. Ieri abbiamo sentito Alfredo Somoza ricordare la solidarietà dei due vincitori alle Olimpiadi con il guanto nero contro il razzismo, naturalmente in Messico nel 1968. Oggi ascoltiamo Adriano Panatta al microfono di Luca Gattuso, che racconta invece quando nel 1976 a Santiago del Cile la disputa della finale della Coppa Davis avevano messo le magliette rosse contro la dittatura di Pinochet.
C'era una grande tristezza in giro, c'era un grande cupo, no, ma insomma si vedeva che questa città, questa nazione aveva subito un qualcosa di fuori dal normale, insomma, ha vissuto un'esperienza bruttissima, era abbastanza tangibile la cosa, non posso dire, insomma, chi ha un minimo di sensibilità se ne accorge, insomma, che qualcosa è successo di molto grave, insomma, che aveva ferito questa nazione.
E notavate più sicurezza, più controllo, oppure?
Noi eravamo sempre seguiti, per cui c'eravamo una scorta quando andavamo anche al tennis a allenarci, avevano tutto quanto, tutto controllo, insomma, eravamo sempre seguiti, eravamo sempre scortati, non era piacevole, insomma.
Ecco, c'è un altro episodio legato a questa finale, che è il famoso episodio delle magliette rosse, di mettere queste magliette rosse durante il doppio. E perché?
No, fu una mia idea assolutamente, anche perché Paolo è sempre stato un moderato. Io gli dissi negli spogliatoi, dopo che ci eravamo allenati la mattina, abbiamo fatto una sgambatina, insomma, dopo poco, una mezz'oretta, giusto per fare la doccia, che dovevamo giocare il pomeriggio e il doppio, gli dissi: ce l'hai la maglietta rossa, quella della fila, perché non giocavamo con la fila. E io ho detto: certo che ce l'ho, allora oggi porta che ce la mettiamo. E allora ho detto: perché ce la mettiamo? Dai, Paolo, ce la mettiamo, dai, abbiamo una cosa, un segnale, no? Mi ha detto: ma tu sei matto, questi poi c'è adesso, non c'è adesso nessuno. E ci siamo messi questa maglietta rossa, Sì. Guardi che la meta russa, la storia della meta russa è uscita quando poi Mimmo Calopresti ha fatto il film con me, la meta russa, perché dell'episodio della meta russa non ha mai detto niente nessuno, cioè nessun giornalista ha fatto presente che poteva essere una provocazione nei riguardi del regime di Pinochet. E io ho sempre detto che se non si erano accorti era grave per un giornalista, se si erano accorti e non ha detto niente era ancora più grave.
Thank you.
Fino alle 8, buongiorno Radio Popolare, con voi Barbara Sorrentini, ancora per qualche minuto, poi le notizie di Popolare Network, noi ritorniamo subito dopo, ci siamo lasciati con l'intervista ad Adriano Panatta da Esteri e con Sting, la voce meravigliosa di Sting, giusto il tempo per andare a pagina 22 della Stampa, dove oggi anche Repubblica lo riprende, l'uscita del libro di Tarantino, I demoni di Los Angeles, Le luci e le ombre della città più amata, e Quentin Tarantino, C'era una volta Hollywood, uscito per la nave di Teseo, tradotto da Alberto Pezzotta, c'è un pezzo di Antonio Monta, andiamo giusto a vedere l'introduzione. Quentin Tarantino è un regista visionario, rivoluzionario, ma è il primo a considerarsi innanzitutto uno scrittore. Sin dall'esordio cinematografico con Le Iene, i suoi dialoghi sono folgoranti per il misto di nonsense e assoluto realismo, ironia e spaesamento di fronte al mistero dell'esistenza. Basti pensare a Io non credo nelle mance, la discussione con cui inizia quel film, il dialogo tra John Travolta e Samuel Jackson sul modo con cui vengono chiamati gli hamburger in Francia in Pulp Fiction. Non è un caso che il primo Oscar lo abbia vinto come sceneggiatore, e il suo approccio rivoluzionario si manifesta anche nel modo in cui riscrive la storia. All'epoca di Bastardi senza gloria, un critico autorevole come Daniel Mendelsohn riconobbe il suo formidabile talento, ma sollevò problemi morali sul fatto che riscrivesse la storia dell'Olocausto regalando un inesistente lieto fine. La stessa obiezione è stata fatta per C'era una volta Hollywood, del quale uscirà domani in Italia il romanzo per la nave di Teseo. Come noto, Tarantino immagina che Sharon Tate e i suoi amici sopravvivano al massacro di Bel Air e invece la famiglia Manson venga sterminata da Leonardo DiCaprio. Beh, oggi su vari giornali ne parlano, il libro comunque esce domani, quindi poi la cosa migliore è andare a leggere direttamente il libro. Sono le 6:29, la prima edizione delle notizie di Popolare Network, ci risentiamo tra pochissimo, intanto buongiorno.
State ascoltando Radio Popolare.
Un buongiorno con voi Barbara Sorrentini, questa è Fino alle 8 che concluderà poi alle 7:45 con la rassegna stampa di Radio Popolare, alle 7:15 poi Metro Regione, alle 7:30 le notizie di Popolare Network. Mentre alle 7 per l'intervista in diretta ci collegheremo con Gianna Fracassi. Cominciamo però con un brano, ascoltiamo Nada, Senza un perché.
Pensa che il mondo non sia solo questo, non c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio, com'è giusto che sia quando la sua testa va giù. Yeah.
apriamo fino alle 8, ancora qualche minuto per vedere qualche giornale. Vi avevo detto che alle 7 ci collegheremo con Gianna Fracassi per un commento sulla questione dello sblocco dei licenziamenti. Oggi su Avvenire, sblocco selettivo, soluzione ingannevole, il caso della meccanica. Dorella Cianci scrive: sono ore cruciali per il mondo del lavoro in difficoltà, ma studiando i dati lo sblocco selettivo dei licenziamenti non sembra essere una soluzione. Che accadrà fra pochi giorni? In realtà appunto già si sa che c'è stato, dopo 7 ore di trattativa, un'intesa sull'utilizzo degli ammortizzatori, però contiamo a guardarlo un attimo sui giornali. Poi la questione del lavoro sul Messaggero viene raccontata così: più che un tavolo di confronto è stata una vera e propria trattativa serrata, conclusasi con un complicato accordo tra governo, sindacati e Confindustria. CGIL, CISL e UIL si erano recate a Palazzo Chigi intenzionate a uscire con un allargamento della proroga del blocco dei licenziamenti non limitata al solo settore del tessile, ma per il governo disconoscere l'accordo di maggioranza preso con la mediazione diretta di Mario Draghi non era possibile. Così, per raggiungere l'obiettivo, si è deciso di puntare su un avviso comune, un accordo con Confindustria e le altre associazioni datoriali, firmato anche da Draghi e dal ministro del lavoro Andrea Orlando, con un meccanismo per blindare il comportamento delle aziende escluse dal novero delle eccezioni allo sblocco dei licenziamenti. Questo sul Messaggero. Abbiamo visto prima invece sulle prime pagine come era stato anticipato e trattato il tema. Sul Fatto Quotidiano ne scrive Gad Lerner a pagina 9: licenziamenti sbloccati e sindacati paralizzati. Licenziamenti sbloccati, appunto, il governo ha stabilito che da domani sarà di nuovo consentita alle imprese la rescissione dei rapporti contrattuali a tempo indeterminato, con l'eccezione temporanea di alcuni pochi settori in grossa crisi. Le pressioni di confederali su Draghi hanno portato a una sorta di gentleman agreement con Confindustria, non è chiaro quanto vincolante. Non voglio fare l'uccello del malaugurio e non mi lancio in previsioni sul numero di lettere di licenziamento che fioccheranno in Italia a partire dal 1 luglio 2021. Nell'ordine delle decine o delle centinaia di migliaia troveremo di sicuro interpreti compiacenti delle statistiche, pronti a segnalare un incremento simultaneo dei contratti a termine, magari nelle stesse aziende che si libereranno dell'onere del posto fisso. Esulteranno per la crescita accelerata del PIL, chiudendo un occhio sull'estensione delle fasce di precariato, come se non si trattasse di uno dei fattori di fragilità del nostro sistema economico, oltre che di un moltiplicatore dell'iniquità sociale. Questo è il pezzo di Gad Lerner che continua: i giornali padronali hanno preferito minimizzare questa vittoria confindustriale ponendo l'accento sullo sblocco selettivo dei licenziamenti, limitandosi a piccoli richiami in prima pagina. Pazienza se si tratta di una notizia che inciderà drammaticamente sul destino di molte famiglie. C'è da stupirsene, sono gli stessi giornali che hanno accreditato la leggenda della difficoltà a reperire manodopera per via delle masse di fannulloni che approfitterebbero del reddito di cittadinanza. PD e LeU hanno digerito la decisione di Draghi, non a caso rinviata fino all'ultimo giorno utile, fingendo di accontentarsi del buon compromesso. Ecco, vabbè, faremo poi un commento poi con Gianna Fracassi. Questa è la situazione, credo che qui sia spiegata in maniera abbastanza chiara. Sono le 6:55 minuti, prima di passare la linea di nuovo alle notizie di Popolare Network, andiamo avanti ancora con un po' di musica. L'artista della settimana, di solito in questo spazio, no? La novità, sono i Salt con You From London.
Oh, you from London? You're from London?
Smoking on that Mary Jane. Broke but got ambition. We don't care about what we up against. Left the party in the state. Ain't no thinking twice when you're living life the rebel way. Huh? We don't know LA. We know it's shortage overground. Back to Holloway. Nitty on the corner
Miller wanting something for his veins. I pay him no mind, back on my bike, doing the main road. I ain't put no money on my Easter card, walking over Tamar Morrison, saving for a car. Jeffrey on my blower, talking about getting some Love Box tickets, and I blew the Honda in the heartbeat. My Converse look like they've had a hard life, I love them anyway. Pull up at the garage, you can hear the bass. Trevor tried to
tell us, turn it down, fucking
minis, babe. Potty mouth, yeah, isn't that so? I know killers in the streets, but I ain't really involved. We don't wanna cause any grief, but we get triggered when hearing the sound of police.
It's a listen.
From London, l'artista della settimana. La linea adesso alle notizie di Popolare Network. Torniamo subito dopo con l'intervista in diretta fino alle 8.
I can't really fool with all that rain out there. It rained a lot. Yeah, I heard about that. I heard it rained a lot. I don't, it never rains in Southern California, you know.
Due minuti, Radio Popolare, questo è fino alle 8, l'abbiamo annunciato, insomma abbiamo letto anche un po' di pezzi prima per introdurre l'argomento di adesso. Ci colleghiamo con Gianna Fracassi, vice segretaria generale della CGIL, che ha passato la serata a Palazzo Chigi nell'incontro, nel vertice. Buongiorno Gianna.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Ecco, intanto grazie per essere con noi, sappiamo che stai per prendere un treno, quindi ti chiediamo subito un commento a caldo su quello che è stato il vertice di ieri sera e l'accordo sugli ammortizzatori.
Ma direi che è un buon accordo. Noi siamo entrati alle 15 in un contesto che era assolutamente diverso, cioè avevamo letto come tutti ovviamente gli esiti della cabina di regia che andavano in una direzione non accettabile per quanto ci riguarda, quindi con solo sostanzialmente la selettività, quindi un blocco limitato ad alcuni settori, e siamo usciti con un quadro proprio diverso, direi, perché l'obiettivo che per quanto ci riguarda era spostare in avanti la partita lo sblocco dei licenziamenti, è riuscito, direi, attraverso l'utilizzo delle casse ordinarie e straordinarie. Quindi la novità è che nell'accordo firmato anche da Confindustria, Confapi, Lega delle Cooperative, si utilizzano sostanzialmente ulteriori 13 settimane di cassa aggiuntiva che il governo ha messo in campo, proprio gratuita, proprio per prioritariamente prima di procedere a eventuali risoluzioni dei rapporti di lavoro.
Esatto, quindi eventuali. Infatti chiaramente leggevo prima Gad Lerner sul Fatto Quotidiano, che non è particolarmente ottimista, parlava di lettere di licenziamento dal 1 luglio che evidentemente con queste settimane verrebbero posticipate, ma poi cosa succederà? Ci saranno altre trattative, immagino.
Ma l'obiettivo, il secondo obiettivo raggiunto ieri, che è poi il secondo pezzo, diciamo, dell'accordo, è di arrivare rapidamente a una riforma degli ammortizzatori sociali, perché quello è l'altro tema, no? Noi abbiamo sempre contestato il fatto che si procedesse in qualche modo allo sblocco dei licenziamenti senza avere un quadro di tutele definito. Quindi l'altro tema è appunto nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, arrivare a definire la riforma degli ammortizzatori sociali, la riforma delle politiche attive, e aggiungo, abbiamo collocato lì anche un tema che per noi è molto importante, che è quello della formazione permanente, della formazione continua. Quello è un punto che serve soprattutto nella prospettiva per evitare per effetto delle riorganizzazioni, delle riqualificazioni, ma soprattutto anche della digitalizzazione, della riconversione green, si determinano poi effetti diretti sui lavoratori. Quindi diciamo che ho letto anch'io Gad Lerner, sarei un po' più ottimista, perché per quanto ci riguarda non avremmo mai sottoscritto un accordo che non ci facesse arrivare all'obiettivo che sabato 26 tra l'altro abbiamo tutti indicato nelle tre piazze di Bari, Firenze e Torino, cioè quello di spostare in avanti e di utilizzare tutti gli strumenti che ci sono, lo vorrei dire, tra l'altro sono gratuiti da parte delle imprese, per evitare appunto quelle lettere di licenziamento che lo stesso Lerner evoca. Quindi si arriva in un altro modo, si prende un'altra strada, direi, ma l'obiettivo poi è sempre lo stesso. Quindi poi è evidente, verificheremo, perché questa è la terza questione che non sta nell'accordo, ma è un impegno preso dal Presidente del Consiglio, verificheremo attraverso un monitoraggio anche passo passo quella che sarà la situazione, e se dovessero esserci situazioni, eventi che necessitano anche di una revisione, appunto verrà fatta, nel senso che il monitoraggio non è soltanto un'osservazione ma una verifica di quella che è la condizione sociale del lavoro nel Paese.
Le chiedo un'ultima cosa sulla questione appunto tutta Italia, no? Rispetto al nord e il sud, le differenze. Sappiamo che al sud il reddito di cittadinanza è utilizzato molto di più che al nord. Se rientra in questo pacchetto anche il reddito di cittadinanza, che però è ovviamente esterno alle imprese.
No, non rientra, non è entrato proprio nel dibattito, nella discussione. Voglio sottolineare un fatto che la nostra organizzazione tra l'altro ha sempre sostenuto. Mentre eravamo molto scettici, devo dire anche confermato dai fatti, che la parte lavoristica del reddito di cittadinanza non avrebbe prodotto grandi effetti, per cui è appunto necessario riforma degli ammortizzatori, politiche attive, invece il sostegno alla povertà in un contesto in cui tra l'altro la povertà è persino aumentata, riteniamo che sia assolutamente necessario. Quindi trovo anche alcune valutazioni nel dibattito pubblico che non sono molto coerenti con la realtà. In questo paese, che è un paese impoverito da 13 mesi di pandemia, è assolutamente necessario preservare uno strumento che in qualche modo sostenga le persone che sono cadute in povertà. Quindi le trovo un po', diciamo, poco legate alla situazione del paese.
E rischiano di far confusione poi.
Esatto, sì. Qui si fa confusione tra la parte lavoristica, che oggettivamente ha funzionato poco, da invece lo strumento di contrasto alla povertà, che esiste tra l'altro in tutta Europa. Quindi insomma bisogna anche provare a distinguere, a fare una valutazione precisa.
Grazie Gianna Fracassi, a presto, insomma vedremo poi cosa succederà,
grazie.
In seguito, buona giornata, buongiorno.
Grazie.
Le 7.09 minuti, tra pochissimo le notizie di locali con Metro Regione, poi le notizie di Popolare Network, noi torniamo verso le 7.45 con la rassegna stampa di Radio Popolare, ci salutiamo con Zaz e ci risentiamo dopo, intanto ovviamente buongiorno e buon caffè se lo state prendendo.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça, je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, et je suis comme ça. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Minuti Radio Popolare, un buongiorno da Barbara Sorrentini, questa è la rassegna stampa. E E abbiamo visto nella prima parte di Fino alle 8 come i giornali aprono sulla questione Grillo e Conte, sulla rottura. Andiamo in seconda pagina su Repubblica. Grillo mette Conte fuori dal Movimento 5 Stelle, è inesperto e incapace. Un durissimo post sul blog per dire no all'ex premier. Non ha visione politica, i nostri problemi non si risolvono con un partito unipersonale, uno statuto seicentesco. Matteo Pucciarelli scrive nel bene e molto più probabilmente nel male. Il V-Day di Beppe Grillo indirizzato a Giuseppe Conte entrerà nella storia dei 5 Stelle. Un post sul proprio blog come vecchi tempi per licenziare colui che doveva risollevare le sorti del movimento. E per riassumere, dopo mesi di estenuanti trattative per chiudere una relazione simbiotica e tossica per la vita interna del Movimento 5 Stelle, Davide Casaleggio e la sua piattaforma Rousseau. La restaurazione del fondatore non ha mezze misure, definisce l'ex presidente del Consiglio un uomo che non ha né visione politica né capacità manageriali. Questo un po' su tutte le pagine dei giornali viene riportato con le parole, l'avete sentite anche nel nostro giornale radio, nello scambio tra Grillo e Conte. A pagina 10 e 11 si torna a parlare dell'Italia contro il Covid, la frenata sui vaccini, siamo sempre su Repubblica, consegne ridotte, le regioni bloccano le prenotazioni, c'è il pezzo di Michele Bocci che ha seguito insomma tutto l'anno la questione Covid dell'Italia, dalla Lombardia alla Puglia per la prima dose si rischia di aspettare settembre. Ma soprattutto viene riportato un caso da Fabio Tonacci, l'allarme dei falsi Green Pass sul web, certificati e QR code in vendita a $150, lascia passare per le vacanze in Europa e in vendita su Telegram con $150 pagabili in criptovaluta e dai 3 ai 5 giorni di attesa ti forniscono un Green Pass con lo stemma dell'Unione Europea, il nominativo e il QR code, che poi funzioni davvero al momento del vaglio con l'app di verifica, è tutto da vedere. Quindi adesso c'è anche appunto lo smercio di Green Pass falsi. A pagina 18 i demoni dell'assassino. Ho ucciso Chiara per placare le voci che sentivo nella testa. Giuseppe Baldessaro scrive da Monteveglio, provincia di Bologna, sento la voce del demone, è stato lui a dirmi di uccidere Chiara. L'ho fatto per calmarlo. Davanti ai carabinieri che lo ascoltavano increduli, lunedì notte il ragazzo ha confessato l'omicidio di Chiara Gualzetti. La sedicenne scomparsa domenica e ritrovata il giorno dopo senza vita nel parco dell'abbazia di Monteveglio, nel comune di Valsamoggia, sull'Appennino bolognese. Un lungo racconto durante il quale ha lucidamente ripercorso le fasi dell'uccisione per iniziare a vaneggiare quando si è trattato di spiegare le ragioni del delitto. Abbiamo visto prima anche il pezzo che adesso andremo a recuperare di Michela Marzano su La Stampa, però intanto anche Repubblica riporta l'inchiesta sui pestaggi a Santa Maria Capua a Vetere, che tra poco però andremo a vedere sul Domani. È uscito questo video della mattanza in carcere. Chiudiamo Repubblica con la pagina degli spettacoli, a pagina 36, il romanzo di Tarantino, La sfida, il regista scrive Palpa, Alberto Anile scrive nel libro Tarantino non spreca una riga per parlare della genesi del suo primo romanzo in uscita Domani per La nave di Teseo in contemporanea mondiale. Avendolo potuto leggere in anteprima possiamo confermare che non è una mera novelization, perché in questo caso in inglese, nel recupero di un vecchio trattamento. La parola chiave è distopia, distopico era il film C'era una volta Hollywood, in cui Rick Dalton e Cliff Booth sventavano il massacro del 69 a Bel Air, quello in cui seguaci di Manson straziarono Sharon Tate e altre 4 persone. Anche sulla stampa c'è un pezzo invece di Antonio Monda sul romanzo di Quentin Tarantino che abbiamo letto nella prima parte, però ve lo segnalo nel caso aveste La Stampa tra le mani. Andiamo sul Corriere, pagina 14. No, ho saltato un po' di pagine, partiamo dall'inizio ed ero a pagina 6. Dei licenziamenti abbiamo parlato alle 7, lo potete sentire nel podcast, l'intervista a Gianna Fracassi della CGIL sui licenziamenti, trovato l'accordo, rafforzati gli ammortizzatori, lo spiega molto bene anche quali saranno le conseguenze. Andiamo invece a pagina ecco qui, pagina 9, c'è un'intervista a Brunetta di Enrico Marro. Brunetta sui fondi europei e privati, 1.000 miliardi per cambiare l'Italia, la soluzione nella cabina di regia, abbiamo trovato una soluzione pragmatica per l'uscita graduale dal blocco dei licenziamenti, così dice Brunetta sempre su questo tema. Invece a pagina 14, a Milano un pediatra, la nuova carta per la sfida Sala, oltre a Farinetta nel centrodestra avanza Bernardo, ma la Russa, i civici, un politico non è maledetto, ma Marco Cremonese e Maurizio Giannattasio, dicono il centrodestra non vuole farsi trovare impreparato, non più. Se a Milano Andrea Farinetti, il docente bocconiano indicato da Matteo Salvini come sfidante di Beppe Sala, dovesse dire no alla candidatura per questioni personali molto delicate, il nome che prende sempre più quota è quello di Luca Bernardo, pediatra molto conosciuto a Milano, responsabile della casa pediatrica del Fatebene Fratelli e direttore del Dipartimento della Medicina dell'Infanzia e Adolescenza dell'ospedale. Insomma, staremo a vedere. Intanto, pagina 17, esteri, Guido Santevecchi racconta del 1921-2021 il partito Stato della Cina celebra il centenario, la censura lancia sul web una grande purga del nichilismo storico. Una società moderatamente prospera era la promessa fatta ai cinesi per i 100 anni del Partito Comunista. Ora quella scadenza è arrivata. La data ufficiale è il 1 luglio e Xi Jinping ha cominciato i festeggiamenti premiando gli eroi ordinari del comunismo. Un paio di dozzine di vecchi compagni e compagne, quasi centenari. Il grande rito si celebrerà domani a Tiananmen, che a noi ricorda il massacro degli studenti, ma che nella storiografia comunista è citata in una nota come incidente. Andiamo al Domani, vi dicevo appunto in prima pagina, Nello Trocchia parla del video. Ora che c'è il video nessuno può più ignorare il pestaggio di Stato, le immagini dell'orribile mattanza sembrano girate in una galera di regime dittatoriale, ma sono riprese in Italia dal 6 aprile 2020, effettuate dalle telecamere di sicurezza del carcere Francesco Uccella di Santa Maria Capua Vetere. La politica aveva taciuto quando Domani aveva raccolto le testimonianze degli abusi sui detenuti. Questo è quello che viene riportato anche naturalmente su altri giornali sulla comparsa di questo video che mostrerebbe proprio le violenze della polizia sui detenuti a Santa Maria Capua Vetere. Volevo entrare un attimo nel 9, no? Domani sta seguendo molto i 20 anni dal 21 luglio 2001 la vita di Markov, stiamo parlando di 20 anni al G8. Potevo finire come George Floyd, parla il giornalista pestato dalla polizia durante il G8 di Genova, e Mark Covell. Quel giorno di 20 anni fa era un giornalista inviato al G8 di Genova, mentre era davanti alla Diaz la polizia lo pestò riducendolo in fin di vita. Un ventennio non è bastato per ottenere giustizia, ha avuto un risarcimento, ma il procedimento per tentato omicidio è stato archiviato. Andiamo a vedere La Stampa. Andiamo dall'inizio, c'è a pagina 5 un'intervista a Enrico Letta, il segretario del PD, spiazzato dall'escalation. Francesca Schianchi lo ha intervistato. Quando Enrico Letta entra nella luminosa biblioteca Sala Borsa di Bologna, Beppe Grillo ha appena diffuso online la sua risposta al vetriolo a Conte. Non ha visione politica, dice Letta, né capacità manageriali, ha messo a punto uno statuto secentesco. Il segretario del PD atteso per la presentazione del suo ultimo libro Anima e Caccia Vite, insieme alla vicepresidente di regione Elly Schlein, ha appena avuto il tempo di scorrere un'agenzia e dice: un grave problema, cosa succede adesso? Non lo so, ma è una rottura pesante che non mi aspettavo, mormora prima di salutare il candidato sindaco appena incoronato alle primarie Matteo Lepore. Le cose che mi preoccupano sono due: il timore di dare un vantaggio alla destra e il rischio che tutto questo influisca sulla partita del Quirinale, che è una partita importantissima e delicatissima. Questo è quello che ha detto alla presentazione del libro, non è proprio un'intervista tête-à-tête. A pagina 13 Antonello Venditti racconta la sua storia a Carlo Massarini. Bullizzato fino a 16 anni, rischiai il suicidio. Per quest'Italia confusa ci vorrebbe un amico. Il rispetto per l'altro dovrebbe far parte di ognuno di noi. Assurdo che serva a scrivere una legge per tutelare i gay. Antonello Venditti torna a esibirsi dal vivo in tutta Italia con Unplugged Special 2021, una serie di concerti con una band. In questa occasione parla appunto della sua esperienza, parla della legge Zan e appunto racconta quello che è successo lui quando era ragazzo. Riprendo un attimo Michela Marzano, Le troppe ragioni del femminicidio, a pagina 21 della Stampa. Ci siamo abituati a leggere gelosia patologica, possesso, abbandono, frustrazione. La maggior parte delle volte pare che siano questi i moventi di un femminicidio, anche se poi ogni uomo violento ha una sua storia particolare, come accade spesso quando si generalizza. Ci sono pezzi interi della realtà che scivolano via. Trovare un nome capace di designare un gesto, un comportamento, uno stato d'animo, un fatto, anche il possibile motivo per cui una persona agisce, però rassicura chiunque noi. Pagina 21 della Stampa. andiamo a chiudere con il manifesto, il Fatto Quotidiano, anzi vabbè, il pezzo di Gad Lerner lo abbiamo letto per presentare la Gianna Fracassi, lo ritrovate nel podcast di Fino alle 8 sul sito di Radio Popolare. Segnalo l'intervista alla socialista Romero in Catalogna, Basta divisioni, l'intervista di Alessa Grossi al appunto alla socialista Romero, che racconta come sta andando attraverso le politiche. Però la Spagna la ritroviamo anche sul manifesto, perché c'è stata una vittoria di Podemos, il governo dà l'ok alla lei trans. Luca Tancredi Barona de Barcellona scrive: oggi facciamo storia. Con queste parole la ministra dell'uguaglianza Irene Montero ha annunciato ieri, in piena settimana del Pride, l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge per l'uguaglianza reale ed effettiva delle persone trans e per la garanzia dei diritti delle persone LGBT. Chiudiamo con questa bella notizia, la rassegna stampa di Radio Popolare. Restate all'ascolto con le notizie di Popolare Network, Il Demone del Tardi, Prisma e tutto quello che le nostre frequenze vi regalano ogni giorno. Un saluto da Barbara Sorrentini e buona giornata.